ufficio. Barucco Pier Matteo, avvocati Vercellotti e Ferrero. Chiamo avvocato Skodnik di ufficio. Talu Antonello, avvocato Savi, sostituito dall'avvocato Calzetta. Arecco. Ah, Tarascio Aldo, giusto, avvocato San Bugaro, sostituito dall'avvocato Pasqui. Talu abbiamo chiamato. C'è l'avvocato Calzetta in sostituzione dell'avvocato Savi. Poi Arecco Matilde, avvocato Grillo. Vabbè. Sì. Allora, Parisi Natale, avvocato Bogliolo. Siamo avvocato Terragna di ufficio. Turco Mario, avvocato San Bugaro, sostituito dall'avvocato Pasqui. Ubaldi Paolo, avvocati Giacomini e Junca. Siamo avvocato Pischeda di ufficio. Poi Piscitelli, Multinedo, Russo, Furca, Sesserroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura, avvocato Biondi, anche in sostituzione degli avvocati Carlo Biondi e Zunino. Poi Mancini Diana, avvocato Franzosa. Chiamo avvocato Skodnik di ufficio. Salomone Massimo, avvocato Scopesi, sostituito dall'avvocato Terragna. Gaetano Antonello, avvocato Mascia. Poi Pigozzi Massimo, avvocato Skodnik, è presente. Amadei Barbara, avvocato Gallo. Cerasuolo Daniele, avvocato Simeone. Chiamo avvocato Curcuruto di ufficio. Incoronato Alfredo, avvocato Avitabile. Avvocato Curcuruto, per Avitabile ce l'è. Allora la metto di ufficio, va bene. Poi Patrizi Giuliano, avvocato Rossi. Chiamo avvocato Terragna di ufficio. Fornasiere Giuseppe, Tolomeo Francesco Nurchis Egidio, avvocato Celasco. Chiamo avvocato Pasqui per tutti e tre. Poi Mulas Marcello, avvocato Iavicoli. Chiamo avvocato Skodnik. Amoroso Giovanni e Sabia Colucci Michele, avvocato Fragalà. Chiamo avvocato Skodnik per entrambi. Toccafondi Giacomo, avvocato Vaccaro, sostituito dall'avvocato Skodnik. Amenta Aldo, avvocato Iavicoli. Vabbè, mettiamo avvocato Skodnik di ufficio, per Amenta. Allora, Mazzoleni Adriana, avvocati Amodio e Bassi. Mettiamo avvocato Calzetta di ufficio. Sandra Soni, avvocati Guercio e Cecon. Avvocato Pasqui di ufficio. Zaccardi Marilena, avvocato Iavicoli. Mettiamo sempre avvocato Skodnik di ufficio. Poi responsabili civili, Ministero Interni, Giustizia e Difesa, avvocati Novaresi e Pugliaro. Per ora non c'è nessuno. Poi, parti civili, avvocato Auditore per Di Biaso, avvocato Agustoni per Aldiman, avvocato Ballerini per Sesma, avvocato Bigliazzi per De Vito, Pasolini e Schmiderer, avvocato Brezigar per Marchiò, avvocato Caffiero per Inrich e Hubner, avvocato Guiglia in sostituzione, avvocato Canestrini per Bedino, Claudio, Oglund, Ruber, Olson e Svensson, avvocato Caranzano per Bersano e Santoro, avvocato Casadei per Manganaro, avvocato Casagrande per Arrigoni, Benetti, Lauriola, Repetto e Zincani, avvocato Costa per Martensen, presente, avvocato Crisci per Amodio, Callerico, Chianti, De Munno, Della Corte, Marozzi, Morone, Pignatale e Tabac, avvocato D'Addabbo per Battista, Bistacchia, De Florio, Gripaudo e Tangari, avvocato D'Amico per Aveni, Simone e Perrone, avvocato di San Sebastiano per Devoto, avvocato Dozzo per Rossomando, Angelo, avvocato Faure per Pazche, avvocato Ferrari per Maffei. Ah, giusto, sì, sì, c'è, è vero, è stato revocato. Sì, adesso, no. Avvocato Fiorini per Wagenschein. Avvocato Fossati per Brauer e Zoiner. Avvocato Frisone per Arecco. È presente. Avvocato Gamberini per Doring, avvocato Giannelli per Alfarano, avvocato Grillo per Cairoli, avvocato Guiglia per Gatter, Mancresse e Zeasce, presente, avvocato Hoffman per Natrat, avvocato in sabato per Camandona, avvocato La Macchia per Fornasiere Rostellato, avvocato Lamma per Aculeo, Ferrazzi, Manganelli, Varguanere e Gagliastro, avvocato Lerici per Boncaslo e Buffan, Via Dubreuil, sostituito l'avvocato Quartero per Lerici, avvocato Lungarini per Lungarini, avvocato Malossi per Herman, sì, bisogna segnare. Avvocato Malossi per Erma, avvocato Maltagliati per Azzolina, Schenone e Di Pietro, sostituita dall'avvocato Conti, avvocato Conti per Fassa presente, avvocato Menzione per Benino, Andrea, Delfino, Ghivizzani, Merlini, Serani e Massagli, avvocato Micali per Subri, avvocato Miraglia Raffaele per Berti, avvocato Vassallo per Allueva, avvocato Moser per Weisse, avvocato Multedo per Lupi e Baringhaus, avvocato Nesta per D'Avanzo, avvocato Novaro per Ciccaro, Endel, Franceschin, Graf, La Rochella, Vallo, Tero per Civati, Bertacchini, Flagelli e Jäger, avvocato Pagani per Bartesaghi, Gallo, Sara, Blair, Buchanan, Doherty, Maquila, Motto, Bartesaghi, Enrica, Gallo e Gandini, avvocato Partesotti per Partesotti, avvocato Passeggi per Kuschkau, Samperis, Von Unger, avvocato Pastore per Sciatti, Duman e Gol, sostituito all'avvocato Guiglia, avvocato Pinto per Rossomando Massimiliano, avvocato Porcile per Anerdi, Bussetti, Di Maddalena e Ruggero, presente, avvocato Roccatti per Nebò, avvocato Rossi per Gello e Treiber, presente, avvocato Roveta per Borgo, Carcheri, Alessandro, Gabriele e Dionisi, presente, avvocato Sabattini per Guidi, avvocato Sacco per Giovannetti, avvocato Sandra per Scala, Schleiting e Tomelleri, avvocato Sodani per Menegon e Spingi, avvocato Stramignoni per Persico, avvocato Taddei per Lacconi, Cuccado, Ighina, Passiatore, Fister, avvocato Tambuscio per Lorente, Balbas, Bruschi, Di Genti, Felix, Marchelio, Madrasso e Moret, avvocato Tartarini per Schreiter, Cucomarino, Scordo, Breumann, Hagel, Virges, Zapatero e Germanò, avvocato Busoli, avvocato Trucco per Bodmer e Luti e avvocato Vano per Nogueras. Va bene.
Presidente, come ce l'avamo riservati di fare, deposito la copia cartacea del memoria già depositata sul supporto informatico.
Grazie. Bene, allora possiamo dare la parola alla difesa dell'imputato Doria. Prego.
Sì. La difesa dell'avvocato dell'imputato Doria, siamo alla dell'intervento mio modestissimo e dell'intervento dell'avvocato Costa. Farò una breve introduzione lasciando poi spazio all'avvocato Costa per illustrare la parte diciamo generale dell'affrontare l'esame del capo di imputazione e poi riprenderò per andare nel dettaglio delle contestazioni fatte all'imputato Doria. Vorrei partire da un vissuto, il mio personale, perché è abbastanza curioso. Mi ricordo che in occasione del G8 presi la famiglia e me ne andai in quel di Venezia. Proprio il tam-tam di quel periodo, forse ero stato già previdente, mi ricordo che voglio evitare assolutamente i contatti con Genova in quei giorni. Mi ricordo anche che girando per le case veneziane incontrai anche il dottor Pellegrino e allora ci dicevo e due la stessa cosa, diciamo, beh, forse abbiamo fatto bene. Pensavo di rimanerne fuori in qualche maniera dal G8, ma evidentemente questo non è successo perché sono qui oggi. E un altro ricordo, sempre legato al G8, sempre in quell'anno, ad agosto, con la famiglia, appunto, dopo questa brevissima vacanza di un weekend a Venezia, venni chiamato dall'avvocato Casagrande, che era mio collaboratore di studio, fresco sposo, e mi disse, guarda, devono sentire due ragazzi per un sopralluogo dentro Bolzaneto. Puoi andare tu. E io fece ingresso, credo di essere stato il primo avvocato di Genova a fare ingresso a Bolzaneto in sostituzione del collega Casagrande, e ebbi modo di vedere quasi nell'immediatezza, insieme ai pubblici ministeri, ricordo c'era anche la dottoressa Petruzziello, facemmo proprio il primissimo sopralluogo. E parlando del più e del meno, dopo aver sentito questi ragazzi, immediatamente saltò agli occhi quella che era la difficoltà di questo procedimento. Difficoltà quasi insormontabili che si ponevano davanti ai pubblici ministeri che dovevano compiere questo tipo di indagini. La difficoltà più grossa era data dal fatto che il ricordo di questi ragazzi, in quello che dicevano, erano sicuramente attendibili. Il problema è che non riuscivano in nessuna maniera a ricordare che cosa era successo, nel senso che non si riusciva a sistemare la sequenza di tutti quegli atti e di tutti quei accadimenti che erano capitati in un brevissimo arco di tempo, sostanzialmente mediamente, appunto, ogni ragazzo parlava di un'esperienza che affrontava un mezza giornata oppure magari anche un periodo più lungo, però non si riusciva poi all'interno di questo periodo di tempo a capire chi era intervenuto e chi non era intervenuto. Quindi la difficoltà più grossa era proprio la difficoltà che si sarebbe poi dimostrata vera, era quella di andare a individuare le singole condotte, i singoli episodi e arrivare al riconoscimento delle persone che si erano resi responsabili di queste condotte. Ma poi vi era un'altra difficoltà ancora più grande, e cioè quella di apprendere immediatamente che si era all'interno di una caserma dove contemporaneamente alla presenza di questi ragazzi e delle persone che erano deputate al loro controllo, alla loro custodia, avevano transitato migliaia di uomini. E quindi andare a individuare chi concretamente avesse posto in essere quelle condotte criminose nei confronti di questi ragazzi era veramente un problema, ripeto, insormontabile. Io poi sono uscito, perché non ho mai più seguito questi ragazzi, non ho seguito soltanto dopo che i pubblici ministeri sono arrivati alla conclusione del loro lavoro, ad essere coinvolto in questo procedimento nel momento in cui ho preso la difesa dell'imputato Doria. E siamo in una fase in cui i pubblici ministeri, vedendo poi le carte, ho potuto scoprire, avevano già concluso, diciamo, l'attività istruttoria, siamo credo nel 2003, e il coinvolgimento dell'imputato Doria infatti avviene nella seconda fase, perché tutta l'indagine aveva riguardato tutta una serie di soggetti e aveva portato a deposito dell'ACIP, mi pare nell'agosto del 2003, adesso non ho ricordo preciso. Successivamente alla chiusura di queste indagini, appunto, i pubblici ministeri vengono a conoscenza attraverso la pubblicazione del famoso articolo sul giornale che ci sono delle problematiche sulla il famoso muro dei GOM, ricordo il titolo del giornale, era qualcosa, c'è una frattura nel muro dei GOM, c'è una crepa nel muro dei GOM. I pubblici ministeri riaprono in qualche maniera queste indagini perché sentono il provveditore di Genova, facente funzione, la dottoressa Sanò, sentono, di cui voi avete sentito parlare, ma non è poi mai venuta come testimone, vengono sentite altre persone. Quell'inchiesta, diciamo, non aveva molto a vedere con l'inchiesta che si era appena conclusa, perché riguardava un problema di presenze e di questioni contabili, perché venivano riconosciute agli uomini che avevano partecipato al G8 degli straordinari, e quindi si contestava un po' tutta questa situazione, e l'imputato Doria in quel periodo era addetto proprio al disbrigo di questo tipo di pratiche. Quell'inchiesta poi si è conclusa con un nulla di fatto e una richiesta di archiviazione. Però nell'ambito di quell'inchiesta i pubblici ministeri ebbero modo di sentire varie persone, e le cose che dissero queste persone in qualche maniera coinvolsero e hanno coinvolto poi l'imputato Doria. Tanto per ricordarlo un po' a me stesso, ma anche al collegio, le famose conferenze di servizio, l'episodio Lagati, nascono in questo momento. E quindi divento il difensore dell'imputato Doria in questa fase. Ritorno al problema delle difficoltà, apparentemente insormontabili. È chiaro che in quel momento l'indagine forse non aveva fatto quel salto di qualità che fa proprio in questa fase, perché e questo, se non sbaglio, poi magari il PM potrà correggermi, che il pubblico ministero crea la figura degli apicali, se non è in quel momento, ma poco ci manca, perché arrivano in quel momento gli avvisi di garanzia contemporaneamente a Sabella, a Doria, a Capitani Cimino e Pelliccia, quelli che poi sono diventati i cosiddetti apicali. E questa esigenza, dopo che era conclusa appunto già gran parte dell'inchiesta, io credo nasca da una intuizione dei pubblici ministeri, e cioè la elaborazione dei dati storici che erano stati raccolti con dovizia di particolari, attraverso le testimonianze che erano state raccolte in maniera molto particolareggiata di tutti questi ragazzi che erano entrati in questa struttura, e attraverso l'elaborazione di questi dati appunto che definisco storici, l'intuizione è quella di estrapolare da tutte queste condotte alcune caratteristiche fondamentali, essenziali, che erano sostanzialmente poi due, quella della sistematicità e della continuità di queste condotte in questo ambito temporale di questi 3 giorni all'interno di questa struttura. Individuando a questo punto queste condotte, microcondotte sparse, nasce la figura della macrocondotta. Nasce la figura della macrocondotta, che non è nient'altro quella che poi viene addebitata agli apicali. È un'intuizione, ripeto, che ritengo brillante, visto che siamo qui a rispondere oggi di questa macrocondotta, perlomeno noi apicali, e però io credo che questa intuizione presenti alcune criticità che bene il Tribunale abbia presenti poi quando sarà il momento di valutare complessivamente questo procedimento. Grazie a questa intuizione, sostanzialmente, noi avevamo tutta una serie di rivoli d'acqua, tutte le dichiarazioni sparse qua e là, che confluiscono tutte in un unico corso d'acqua, che ha come pregio quello di far diventare quei rivoli in un unico corso d'acqua, per cui a fronte di numerosissime persone offese noi abbiamo un soggetto passivo unico, grazie alla creazione soggetto attivo unico, soggetto attivo e passivo, perché abbiamo da un lato in questa macrocondotta, delineata questa macrocondotta così nella sua ampiezza, abbiamo un unico soggetto passivo, tutte le persone che sono entrate là dentro vengono riportate a unità, e dall'altro abbiamo un unico soggetto attivo che sono gli apicali. E questa situazione permette, questa creazione permette a questo punto di fare due operazioni altrettanto pregevoli, perché permette di dare una risposta a quei due problemi insormontabili che i PM avevano all'inizio, perché permette di soprattutto di selezionare i responsabili, perché a fronte di una moltitudine di persone che hanno fatto ingresso in quel di Bolzaneto, e si va di bene, non persone qualsiasi, non semplici cittadini, ma persone con divisa, siamo all'interno della, per raffigurarcela, è come se fosse casa nostra, e entrano in casa nostra, magari una casetta di 30 metri quadri, entrano dentro 1000 persone, perché è questo che dobbiamo immaginare, dove i padroni di casa non sono il titolare, la moglie e i figli, ma sono tutti. Quindi, e poi là dentro ci sono gli ospiti che si trovano male perché non hanno tutte quelle comodità che normalmente, perché, proprio perché sono numerose, perché non è stato previsto, perché lì poi ci sarà un problema di disorganizzazione, eccetera. Quindi non è stato previsto un afflusso così numeroso di ospiti, e quindi tutti là dentro. E quindi dicevo, questa creazione della macrocondotta che da un lato mi riporta a singola unità il soggetto che subisce all'ospite e dall'altro mi individua esattamente in un'unica persona, nell'apicale, chi ha colpito l'ospite, è, credo, un momento di criticità che poi avrà delle conseguenze nel momento in cui si dovrà trovare una soluzione giuridica e una contestazione, si dovrà fare una contestazione alle persone in questione. E qui questa intuizione che appunto si materializza in questa macrocondotta ha bisogno adesso, con l'aiuto dell'uomo, questo corso d'acqua per arrivare al mare ha bisogno di qualche intervento umano. Cioè bisogna trovare un vestito giuridico per questa macrocondotta. È una macrocondotta extra small, bisogna trovare un vestito giuridico che l'ordinamento non fornisce. È una macrocondotta che veste taglia small, abbiamo un 608 in mano, non abbiamo niente di più. E quindi, e qui l'intervento umano lo si vedrà poi e lo si analizzerà. E quindi siamo arrivati al un altro momento di criticità. Macrocondotta che serve per selezionare le persone offese e i gli autori di questa macrocondotta, vestito giuridico che serve per vestire questa macrocondotta che ha evidentemente dei problemi. È sicuramente encomiabile il lavoro fatto dal pubblico ministero e anche l'approccio che ho sempre avuto a questo procedimento, proprio per come sono arrivato anche a questo procedimento, è sempre stato un approccio molto terzo, molto, molto, molto distaccato proprio. Quindi non si può che assolutamente inchinarsi al lavoro massacrante che è stato fatto e anche all'intuizione che è venuta in soccorso per risolvere quelli che erano i problemi che si ponevano fin dal primo momento. E forse il vestito extra large in qualche maniera è stato trovato, ed è stato trovato facendo ricorso, noi abbiamo sentito parlare, nel famoso reato di tortura, trattamento inumano e degradante, qualcosa che nel nostro ordinamento non c'è e che però bisogna in qualche maniera far entrare. Si userà questo tipo di interpretazione, e qui il pericolo che poi il Tribunale dovrà valutare, se questo vestito che è stato trovato al pubblico ministero, che non fa parte appunto delle nostre norme, del nostro ordinamento, possano entrare attraverso la creazione di questo reato di abuso d'ufficio aggravato, che viene in qualche maniera a coprire quel vuoto obiettivamente esistente nel nostro ordinamento. E qui mi fermo, e questa l'introduzione che ho voluto dare, perché a questo punto vediamo se le cose che posso aver detto trovano o non trovano una qualche aderenza agli atti processuali e alle contestazioni che ci vengono date. Grazie.
Grazie Presidente, signori giudici. Uno dei primi profili, cerco di ricollegarmi alle considerazioni dell'Avvocato Pischedda, uno dei primi profili di criticità sicuramente, che se adeguatamente valutato tende a spezzare l'unitarietà della condotta, questa che abbiamo sintetizzato proprio in un nostro neologismo, macrocondotta, è forse il ruolo della disorganizzazione e della confusione di Bolzaneto. Perché lo stesso pubblico ministero ha ammesso sia durante la sua requisitoria orale, ma anche ha trattato ampiamente nella memoria scritta, che vi sono stati errori di previsione nella fase ideativa, in quella organizzativa ed in quella concomitante. Dati che hanno inciso in maniera determinante poi sull'esito e sugli eventi a noi tutti noti. Quindi il punto di partenza è proprio quello della confusione, che però per il pubblico ministero, che nonostante una sua approfondita analisi, alla fine lo ritiene un dato irrilevante. Ed anzi, ricordo proprio un passo della memoria, ritiene che questa confusione sia stata quasi un humus sul quale si sono impiantate le condotte vessatorie poi poste in essere in Bolzaneto. Il profittamento da parte dei responsabili di una situazione di fatto, quindi. Quindi nel dipinto sicuramente tragico e grave, perché nessuno nega la gravità delle condotte sulle quali oggi siete chiamati a giudicare, ma descritto dall'ufficio del pubblico ministero, dicevo, in questo dipinto la disorganizzazione assume quasi una dimensione paesaggistica, diventa lo sfondo, mi sia consentita la similitudine, di un ritratto rinascimentale in cui si pongono in primo piano le condotte vessatorie, o meglio un'unica condotta vessatoria, quella imputata agli apicali, ma senza possibilità di contatto e di interazione tra i due piani prospettici. Perché se si analizzano le contestazioni mosse agli imputati che rivestivano un ruolo apicale, tutto è dovuto alla loro volontà nel disegno accusatorio. E invece un'analisi serena ed obiettiva imporrebbe forse di valutare cosa sarebbe accaduto senza gli errori imperdonabili imputabili ai vertici, a quei vertici che oggi non sono presenti in quest'Aula, agli ideatori, ai pianificatori dell'organizzazione dell'amministrazione penitenziaria. Che cosa sarebbe accaduto, ad esempio, se si fosse evitata la commistione delle forze dell'ordine? Che cosa se i tempi di permanenza fossero stati rispettati? Che cosa se fosse stato previsto e regolato un adeguato servizio di vigilanza? Cosa sarebbe accaduto se le celle fossero state attrezzate per ospitare anche per tempi prolungati le odierne persone offese? Quindi un'analisi dinamica delle cause che hanno determinato gli eventi oggi contestati agli imputati. In questa analisi dinamica, in realtà, la disorganizzazione, l'inefficienza, l'incapacità di prevedere e decidere, la miopia di chi doveva prevedere e decidere, non rappresentano sicuramente soltanto un antefatto irrilevante, ma rappresentano proprio una condizione con una valenza deterministica di notevole rilevanza. E questo non è un alibi, né vuole essere una prospettazione finalizzata a individuare una causa di per sé sufficiente a determinare gli eventi ed indipendente dalla volontà umana. Ma è soltanto, credo, un approccio corretto per valutare davvero cosa sia accaduto a Bolzaneto. Perché se le condotte degli odierni imputati non si riconducono, non si collocano nella corretta prospettiva storica, il rischio è davvero di avere una realtà processuale ancora più distante dalla verità storica, perché che questo processo non consentirà mai di conseguire la verità storica ne è riprova la formulazione delle imputazioni. Sono tutti omittenti che concorrono con dei fantasmi. Quindi una prima prospettiva analitica, secondo questa difesa, impone la necessità di classificare gli eventi contestati in tre sottocategorie, eterogenee e che non presentano elementi di similitudine. E queste tre categorie devono essere sicuramente classificate in base ai fattori causali, fattori causali che sono stati accertati in questo processo, all'esito della lunga istruttoria. Rientrano in una prima categoria, sicuramente, gli eventi ascrivibili in via esclusiva o quantomeno significativamente prevalente agli errori di previsione dell'amministrazione. La mancata somministrazione di pasti, la mancata somministrazione di bevande, non aver provveduto comunque alla fornitura di generi di conforto, le coperte. Perché viene ad esempio contestato anche nel capo di imputazione relativo al delitto di abuso d'ufficio, la violazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 numero 230, il cosiddetto regolamento penitenziario. Ed in effetti al primo comma si legge che ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti. Però il secondo comma precisa: il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti. Il regolamento interno non c'è stato. L'amministrazione penitenziaria non ha neppure previsto un regolamento interno per la somministrazione dei pasti, né ha stanziato dei fondi per acquistare i generi di conforto. E tutto questo rientrerebbe nella condotta materiale e anche sarebbe riconducibile psichicamente agli imputati, con dolo intenzionale. Ma la categoria sicuramente di maggiore così pregnanza è quella che noi abbiamo definito degli eventi ibridi, cioè che sono stati determinati sicuramente dalla volontà umana, dalla condotta dei responsabili, ma anche dalla commistione di fattori ambientali preesistenti, di fattori accidentali sopravvenuti, concomitanti, fattori accidentali che nuovamente non se ne possa tacere la scrivibilità ad errori amministrativi di previsione ed organizzazione, e sicuramente imputabile la scelta dei vertici. Ad esempio, a nostro avviso rientra in questa categoria la posizione vessatoria, perché sicuramente deve la sua vessatorietà non soltanto la particolare posizione fatta mantenere alle persone ristrette in quel di Bolzaneto. E mi riferisco alla posizione vessatoria di stazionamento. Perché calandoci per un momento nei fatti, negli eventi di Bolzaneto, in quei giorni, secondo una valutazione ex ante, tenuto conto anche degli standard di sicurezza che inevitabilmente mancavano a Bolzaneto, e ce l'ha riferito il dottor Sabella, la necessità di separare perquisiti e perquisendi, l'avallo che lui ha dato al mantenimento di questa posizione. Quindi, anche se ad oggi appare ingiustificabile, però retroagendo all'epoca poteva forse apparire verosimile la necessità del mantenimento di questa posizione. Ma a cosa deve la vessatorietà a questa posizione? Non soltanto, ripeto, al posizionamento faccia al muro, ma la conosciamo benissimo, quindi non dilungo oltre, ma anche ai tempi di permanenza dentro la cella, e mi riferisco alla cella dell'amministrazione penitenziaria, di pertinenza dell'amministrazione penitenziaria. Ma sappiamo quali sono state le cause della protrazione della permanenza. Ad esempio la morte di Giuliani, con un sovraccarico quindi di lavoro per una struttura già inizialmente inefficiente a disbrigare gli incombenti cui era stata destinata. Quindi la chiusura di San Giuliano, la necessità di utilizzare determinati automezzi, pullman a 22 posti, i tempi lunghi di matricolazione dovuti anche alla consegna in blocco degli arrestati da parte della Polizia di Stato. Chiedo scusa, Presidente. Dicevo, e sui tempi di permanenza credo che sia anche preoccupante quello che ci è venuto a riferire il dottor Sabella, che quasi trasalendo ha detto: ma come? Ma i tempi di permanenza dentro la cella devono durare 15 minuti, perché, e che questo è il dato preoccupante, nell'ideazione dei vertici dell'amministrazione penitenziaria, Bolzaneto non doveva assolvere alcuna funzione detentiva, perché era sufficiente l'immatricolazione, la visita di primo ingresso, la valutazione sulla traducibilità del detenuto e il suo accompagnamento al pullman. Dopodiché qualcuno, forse un pochettino più lungimirante, ha obiettato: ma se facciamo attendere i detenuti sul pullman in attesa della partenza della traduzione, se i tempi di immatricolazione comunque si aggirano intorno ai 10-15 minuti, e se abbiamo necessità poi di riempire questo pullman, alcune persone dovranno rimanere all'interno di un pullman sotto il sole anche per 3 ore, 4 ore. E ad allora si è pensato di utilizzare la cella, che in realtà era originariamente destinata soltanto ad ospitare i detenuti in attesa di immatricolazione, anche come cella di attesa, un'unica cella. E naturalmente partecipa al significato di vessatorietà, la sua accezione anche, e questo non si può escludere, anche il ruolo attivo dei singoli che hanno minacciato, percosso, posto in essere violenze private ed altro ancora, e che sicuramente hanno reso quella posizione non facilmente tollerabile, non tollerata ed intollerabile anzi. Ma rientra anche in questo gruppo degli eventi ibridi il cosiddetto comitato di accoglienza, perché il comitato di accoglienza può essere definito tale se ci si pone soltanto dall'angolo prospettico della persona offesa che scendeva dal pullman, ma è anche ascrivibile ad un fattore ambientale, e cioè il fatto che gli automezzi che trasportavano i manifestanti arrivavano su un piazzale già affollato dalla presenza di numerosi appartenenti delle forze dell'ordine che erano fuori dallo spaccio, erano in rientro dal servizio, in procinto di prendere servizio, in attesa di disposizioni. E mi ha colpito particolarmente, ad esempio, la deposizione dell'ispettore reale, il responsabile del GOM. Perché a Bolzaneto ci sono stati un centinaio di operatori del GOM che sono stati fuori dalla struttura, fuori, sperabile fuori, per 3 giorni continuativamente in attesa di disposizioni. La loro funzione era quella di effettuare un servizio di scorta delle traduzioni, e questo servizio non l'hanno effettuato. Anche questo è un dato così irrilevante. Ma anche la stessa inadeguatezza della struttura perché questa struttura disponeva di un piazzale sul quale insistevano al contempo la mensa, i locali destinati al fotosegnalamento, lo spaccio, lo abbiamo visto, no? E lo stesso ingresso della caserma destinata ad accogliere le persone ristrette. Quindi è pacifico che per una persona offesa, anche intimorita soltanto dalla forza del numero degli appartenenti alle forze dell'ordine, alcuni tra i quali erano stati oppositori degli scontri di piazza, possa essere percepito come un comitato di accoglienza, ma se dobbiamo ricondurre le condotte alla realtà storica, quel piazzale era affollato a prescindere, non era in attesa dei manifestanti, ed è pacifico che è in questo frangente che si inserisce la condotta di qualche vigliacco, che poi si è abbandonato alle condotte che ci sono state raccontate dai ragazzi. Ma anche le varie posizioni vessatorie di transito rientrano in questa categoria, perché l'accezione di vessatorietà non nasce tanto dalla posizione della testa e delle braccia, perché è una posizione di accompagnamento che vediamo giornalmente, riscontriamo giornalmente anche in tribunale, ma dal fatto che tali passaggi erano accompagnati talvolta da espressioni ingiuriose, denigratorie, da percosse, da minacce. Ma hanno trovato anche un fattore concausale determinante nella grande ressa che si creava all'interno del corridoio. Ressa dovuta da un lato agli spazi angusti, dalla presenza di numerosi appartenenti alle forze dell'ordine, che affollavano l'unico luogo di transito, e questa è una deficienza strutturale di Bolzaneto, l'unico luogo di transito, dicevo, utilizzato per il disbrigo di tutti gli incombenti, sia di quelli di pertinenza della Polizia di Stato, fotosegnalamento, trattazione atti, accompagnamento degli arrestati nella struttura, sia quelli di pertinenza della Polizia Penitenziaria, immatricolazione, visita medica, perquisizione, traduzione, sia quelli ulteriori ed eventuali, quali l'accompagnamento al bagno. Non si può ignorare che la stessa suddivisione degli spazi della struttura si è rivelata una concausa determinante di quanto accaduto. Perché l'assegnazione di luoghi detentivi di pertinenza della Polizia Penitenziaria, schiacciati dai luoghi invece affidati e di competenza della Polizia di Stato, da un lato gli uffici di IGOS, quelli della trattazione degli atti, e in fondo al corridoio, l'abbiamo visto, le camere di sicurezza, ha determinato sicuramente un'ulteriore commistione tra forze dell'ordine, un allungamento dei percorsi che gli arrestati dovevano compiere, ad esempio per essere condotti nell'ufficio trattazione atti, dalla camera di sicurezza si bisognava prelevarli e condurli all'ufficio trattazione atti, attraversare tutto il corridoio. Oppure anche essere condotto alla palestra adibita al fotosegnalamento, ubicata addirittura in una struttura esterna. Poi è innegabile che vi sono sicuramente ulteriori eventi che non rientrano né nell'una né nell'altra categoria di quelle che sinteticamente vi ho prospettato, e sono sicuramente gli eventi dipendenti in via esclusiva dalla condotta di singoli o gruppi di appartenenti delle forze dell'ordine, ed è innegabile questo. Rientrano una serie di condotte assai gravi in questo insieme: lo spruzzo dello spray urticante, alcuni episodi di violenza privata, le espressioni ingiuriose proferite dall'esterno, le condotte perpetrate all'interno dei bagni e delle celle, indubbiamente. Però il vero punto di rottura rispetto alla ricostruzione prospettata dall'ufficio del pubblico ministero è proprio che questa complessità di fattori causali, sia antecedenti che concomitanti, non assume alcuna rilevanza nella ricostruzione storica. La disorganizzazione, la confusione, gli echi delle tensioni vissute in piazza, tutto si dissolve e perde la sua specificità deterministica, perché confluisce in quel fiume che vi ha dipinto l'avvocato Pischedda, diventa un unico e globale fenomeno bolzaneto, i cui artefici, gli apicali soltanto loro, perché solo loro sono imputati di tutte le condotte vessatorie poste in essere a Bolzaneto, di tutte. Secondo il teorema del pubblico ministero, avrebbero sapientemente e quasi sadicamente, se si accede a questa ricostruzione, combinato tutti questi fattori, questi indipendenti originariamente dalla loro volontà, proprio piegandoli alla loro volontà, per perseguire intenzionalmente il loro fine vessatorio, e tutto questo animati dal dolo intenzionale, cioè da quella particolare forma di dolo che rappresenta all'interno del nostro ordinamento quella con la maggiore intensità, in cui il momento rappresentativo e quello volitivo coincidono. Si sono rappresentati tutti questi fattori, si sono rappresentate le conseguenze di questi fattori, si sono rappresentati quale sarebbe potuta essere la conseguenza della loro omissione volontaria e hanno accettato non le conseguenze prevedendole, ma le hanno volute. Quindi, in questa nebulosa visione globale della vicenda Bolzaneto, l'unica che in realtà è possibile per sostenere l'ampiezza delle accuse mosse agli apicali, perché solo prelevando i dati delle condotte, senza ricollocare nel loro contesto storico, si può paventare un'ampiezza tale di accuse, credo che la difesa abbia avvertito davvero la sensazione che l'attenzione sia stata rivolta esclusivamente al fenomeno in sé, svincolando i singoli accadimenti dalle loro coordinate spazio-temporali. E chiunque tra gli apicali abbia lambito questa massa deforme di avvenimenti deve automaticamente rispondere del tutto, ed il punto di contatto sarebbe rappresentato dalla presenza per un turno, quindi con un'ulteriore introduzione di un'inversione del probatorio, con un elemento presuntivo. Quindi credo che in questa descrizione ci sia più abbandonati spesso a volatili riflessioni di iure condendo, cioè a criticare quello che non è regolato e che invece dovrebbe esserlo, se l'Italia recepisse le convenzioni internazionali. Però in questo scenario gli imputati, le singole condotte, la riferibilità soggettiva, le valutazioni sulla loro responsabilità divengono meri elementi accidentali, di contorno, che devono lasciare il passo proprio al fenomeno storico in sé. E io credo che tutte le considerazioni addotte sino ad ora impongano di ricondurre la vicenda su canoni processuali ordinari, in quanto l'eccezionalità di quanto accaduto a Bolzaneto non giustifica e non può giustificarlo il superamento delle più comuni regole, delle regole che disciplinano il nostro ordinamento, il diritto penale, il nostro processo, mediante la prospettazione di soluzioni giuridiche creative, la sperimentazione interpretativa, la violazione del principio della responsabilità penale personale, la violazione del principio di legalità. Quindi, cercando di ricondurre poi, di concretizzare quelle che sono forse le critiche maggiori e le perplessità maggiori che questa difesa concretamente ritiene di avere nella prospettazione accusatoria, credo che anche sotto un profilo giuridico sia utile verificare la fondatezza dell'impostazione prospettata dal pubblico ministero. Credo che il punto di partenza, trattandosi di reati omissivi, sia proprio quello di risolvere uno dei primi punti nodali, un vero e proprio nodo gordiano di questo processo, cioè quello dell'ampiezza della posizione di garanzia ipotizzata in capo agli asseriti apicali e dalla fase in cui su di essi gravava realmente un obbligo di protezione rispetto alle persone ristrette presso il sito di Bolzaneto. Perché anche una semplice considerazione sul punto consentirà poi di tradurre delle considerazioni giuridiche anche e di rifletterle proprio sulla concezione della macrocondotta, perché questa macrocondotta almeno deve essere spezzata in due parti, necessariamente, perché si tratta di una questione molto delicata, perché la combinazione tra gli articoli 110 ed il 40 capoverso, cioè quelle norme che il Mantovani definiva dei polmoni, perché consentono di estendere la responsabilità penale anche in un ordinamento fondato sul principio di tipicità anche a condotte che di per sé non potrebbero rientrare, non potrebbero sussumersi nei reati costruiti su base monosoggettiva. Quindi la combinazione degli articoli 110 e dell'articolo 40 capoverso segna sicuramente un confine labilissimo, talvolta impercettibile, tra la responsabilità personale e la responsabilità per fatto altrui. Quindi prima ancora che interrogarsi sull'atteggiamento, sul contegno psicologico, sul nesso psichico, sulla riferibilità volontaristica della condotta all'evento, forse sarebbe il caso di meditare sulla sussistenza del nesso di causalità omissiva. Credo che la posizione di garanzia interessi quindi non soltanto l'ipotesi di cui è l'articolo 608, contestato in effetti in termini di concorso omissivo, ma anche quella di abuso d'ufficio. Perché intanto il pubblico ufficiale può essere chiamato a rispondere di una sua condotta posta in essere in violazione di legge in quanto sia nell'esercizio delle sue funzioni. Questo rappresenta l'antecedente causale, l'antefatto storico e fattuale. Quindi bisogna verificare che siano veramente sue funzioni quelle contestate. Ed in effetti il capo di imputazione non aiuta a distinguere questi momenti né a comprendere l'orientamento dell'ufficio del pubblico ministero, perché è sufficiente dare lettura dei capi di imputazione contestati a due apicali, l'uno appartenente alla Polizia di Stato e l'altro all'amministrazione penitenziaria, per comprendere che il dato è incerto. Io ad esempio do lettura di una piccola parte del capo 6 contestato all'imputata Poggi, ed in effetti si contestano le condotte dal momento dell'ingresso presso la caserma di Bolzaneto, con la precisazione durante il compimento di tutti gli atti di pertinenza della Polizia di Stato, compreso il fotosegnalamento, e il periodo di permanenza degli arrestati medesimi presso le celle, fino alla loro immatricolazione e presa in carico da parte della Polizia Penitenziaria. Analogamente al successivo capo 7 viene riproposta questa distinzione, perché infatti la fase è proprio quella in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia di Stato, quindi anche relativamente alla contestazione di cui al capo 7 relativo al delitto di cui al 608 viene precisata questo aspetto. Per l'imputato Doria no. Nella qualità di responsabile di pubblico ufficiale con il grado di colonnello della Polizia Penitenziaria, ma è stato poi oggetto questa definizione di correzione di errore materiale, quindi colonnello del disciolto corpo degli agenti di custodia, con funzione di responsabile del coordinamento dell'organizzazione dei servizi di Polizia Penitenziaria per il vertice G8. Null'altro precisando, nel prosieguo del capo di imputazione poi a tutte le parti offese condotte in stato di arresto. Invece nella contestazione di cui all'articolo 608, mi riferisco al capo 13, nuovamente si riprende e si ripropone questa distinzione di fase, nella fase in cui gli arrestati e fermati erano a disposizione della Polizia Penitenziaria. Ora, ulteriore confusione e distinzione non netta che ha un suo poi precipitato processuale, se è vero come è vero che tutte le parti civili si sono costituite, sia fermati che arrestati, anche nei confronti dell'imputato Doria. Ora, la posizione di garanzia, secondo la teoria mista o anche cosiddetta funzionalistica, che è comunemente accettata in dottrina della giurisprudenza, è proprio quella particolare relazione che intercorre tra un soggetto garante ed uno garantito, tendente a riequilibrare una situazione di inferiorità di tale soggetto mediante l'attribuzione di un dovere di controllo e di protezione da tutti i fattori di pericolo. E ulteriormente la legge naturalmente riconosce anche un contestuale potere impeditivo. Quindi il garante, per quanto attiene alla posizione di garanzia, non solo deve astenersi dall'esporre a pericolo il soggetto garantito, ma deve mantenerne il necessario controllo, deve preservarne l'integrità, deve preservarne i beni giuridici che in quel momento presentano maggiore possibilità di esposizione a pericolo. Sicché gli eventi lesivi in danno del soggetto protetto potranno essere causalmente riferibili al garante, ma soltanto qualora non abbia posto in essere le cautele idonee a prevenire tali eventi. Quindi la posizione di garanzia ha certamente una dimensione essenzialmente e necessariamente cautelare, il cui contenuto e la cui ampiezza è definita direttamente da fonti normative. Quindi il presupposto indefettibile affinché sussista la posizione di garanzia è naturalmente la presa in carico, e questo è il secondo elemento richiesto dalla teoria mista, del bene o del soggetto garantito. Quindi un elemento normativo che fonda e costituisce e rappresenta la fonte normativa, quindi giuridica, dell'obbligo di impedimento, ma anche un aspetto sostanziale che è quello della presa in carico. Ora, traducendo e calando i principi veramente sinteticamente prospettati, ma la dottrina e la giurisprudenza si sono soffermate sulla teoria mista, sulla posizione di garanzia in numerosissime occasioni che certamente il Tribunale conosce. Credo che in realtà una semplice lettura combinata degli articoli 608 e dell'articolo 94 delle disposizioni d'attuazione del Codice di Procedura Penale chiarisca quale estensione possa avere la posizione di garanzia nel caso di specie. Il primo è un reato proprio soggetto passivo qualificato, che punisce i pubblici ufficiali che sottopongano a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate e detenute di cui abbiano la custodia anche temporanea. Quindi appare pertanto pacifico da una semplice analisi del dato normativo che l'obbligo di garanzia e protezione nei confronti dei soggetti discenda proprio dal particolare rapporto giuridico che si instaura tra il pubblico ufficiale e il soggetto passivo conseguente alla misura restrittiva e ai discendenti obblighi di custodia. Quindi soltanto il pubblico ufficiale, dotato della qualifica soggettiva, può commettere il reato di cui è 608. È un reato proprio non esclusivo, è ammissibile il concorso esterno dell'extraneus nel reato dell'intraneus, ma è comunque un reato proprio che si fonda sulla particolare relazione giuridica che si instaura tra l'arrestato e il custode, tra il custodito e il controllore, tra il sorvegliante e il sorvegliato, tra il garantito e il garante. E l'articolo 94 delle disposizioni d'attuazione del Codice di Procedura Penale sancisce che il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non può ricevere né ritenere di alcuno se non in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, e non è questo il caso, o un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria. Quindi la norma individua in maniera precisa il momento di presa in carico della persona condotta in vinculis all'interno di un carcere. E quindi il passaggio dalla fase della polizia giudiziaria all'amministrazione penitenziaria. Il trasferimento quindi della posizione di garanzia da una all'altra amministrazione. Ed è pacifico, riallacciandomi alla teoria mista, che soltanto con la presa in carico e la custodia l'amministrazione di competenza sia aggravata dagli obblighi di sicurezza e di garanzia dell'integrità fisica e morale dei soggetti, di quei soggetti che hanno assunto lo status giuridico di detenuti nel caso dell'amministrazione penitenziaria. E quindi è soltanto in quel momento, in quella fase, in cui muta lo status giuridico del soggetto condotto in vinculis, che trovano applicazione poi le norme sottostanti e regolanti la posizione di garanzia, determinanti l'ampiezza dell'obbligo giuridico. Perché, ad esempio, tra le norme che sicuramente disciplinano la posizione di garanzia in capo all'amministrazione penitenziaria, si può citare l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 2000, il numero 230, il regolamento dell'ordinamento penitenziario, che statuisce: l'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Detenuti. Il direttore dell'istituto assicura, la figura del direttore purtroppo noi un'idea ce l'abbiamo, ma comunque non è bene parlare delle persone che non sono presenti in questo processo. Ma il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole, avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze. E il secondo comma precisa: il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali, ma non è questo il caso, è affidato agli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti. Quindi l'obbligo, il servizio di sicurezza e custodia, nasce intanto in quanto vi sia una relazione tra amministrazione e il soggetto preso in carico. Ed ancora, l'articolo 31 del DPR 15 febbraio 99, il numero 82, che reca il regolamento di servizio del corpo di polizia penitenziaria, individua una figura. Il comma 4. Il comandante del reparto assicura il mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto e garantisce la scrupolosa osservanza da parte del personale dipendente dei detenuti ed internati, nonché di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrano nell'istituto penitenziario, delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle direttive del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Provveditore Regionale e delle disposizioni impartite dal direttore, vigilando affinché il trattamento dei detenuti e degli internati sia improntato ad assoluta imparzialità, sia conforme ad umanità ed assicuri il rispetto della dignità della persona. Ma questa norma vincola e trae il suo presupposto dal rapporto, dall'ingresso in carcere, quindi dall'immatricolazione, dalla presa in carico. E quindi tale ricostruzione, ricondotta su binari normativi più adeguati, non consente, non potrebbe mai più consentire sovrapposizioni o confusioni di sorta tra le due distinte posizioni di garanzia, una in capo all'amministrazione penitenziaria, l'altra in capo alla Polizia di Stato. Quindi in questo ambito il richiamo alla qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria, che il pubblico ministero indica ulteriormente quale fonte della posizione di garanzia, in realtà è del tutto inconferente, in quanto da tale qualifica non discende un obbligo di protezione, ma soltanto un dovere di impedimento dei reati commessi in presenza dell'agente ufficiale di Polizia Giudiziaria. Non c'è una posizione di protezione, ma nasce da una situazione di fatto. La commissione di un reato al cospetto dell'ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria. Quindi la contestazione globale dei fatti propugnata dalla pubblica accusa non attiene al mancato impedimento dei singoli episodi in presenza degli apicali, perché questo non è oggetto di contestazione. La contestazione è aver omesso il controllo doveroso. Doveroso e volontario. Di aver omesso quel dovere di protezione. Quel dovere di protezione che infatti rappresenta il contenuto tipico della posizione di garanzia e il cui omesso esercizio rappresenta proprio il presupposto causale delle condotte vessatorie, secondo le prospettazioni della pubblica accusa. Ma nessun dovere di protezione discende dalla qualifica di PG, ma al più, e anche se la categoria è estremamente controversa in dottrina, perché non si può tacere che la dottrina in realtà ha sempre contestato questo arresto, ma comunque al più può configurare un obbligo di impedimento del singolo episodio delittuoso, e non è il caso che ci occupa. Qui si tratta di un'omissione dolosa e di un'astensione dal dovere di controllo. Qui Dori è chiamata a rispondere anche quando non c'era, anche quando dormiva, anche quando era assente. E l'imputazione, l'oggetto, l'insè dell'imputazione è proprio quella di non aver esercitato dei doveri di controllo. Peraltro questa impostazione tratteggiata da questa difesa è la medesima indicata anche dal giudice per le indagini preliminari di Genova, la dottoressa Vignale, che in un passo dell'ordinanza con la quale ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di Isabella Alfonso ha affermato: nel ricordo delle persone offese i due periodi non sono chiaramente distinti, si riferisce ai periodi naturalmente uno di pertinenza dell'amministrazione penitenziaria, l'altro della Polizia di Stato. La detenzione avveniva infatti in celle diverse della medesima struttura, poste ai lati di un unico corridoio ove stazionava indifferentemente personale della Polizia Penitenziaria, della Polizia di Stato e anche personale dell'Arma dei Carabinieri, dopo che alla stessa furono affidati compiti di vigilanza dei detenuti. Ai fini che qui interessano, tuttavia, la distinzione tra i due periodi assume fondamentale rilievo. Come si è visto, infatti, con ordine di servizio del 28 giugno 2001, al dottor Sabella era stato attribuito il ruolo di coordinatore dell'organizzazione, dell'operatività e del controllo su tutte le attività dell'amministrazione penitenziaria in occasione del G8 di Genova. Egli aveva dunque di diritto e per effetto di un apposito atto amministrativo una funzionale posizione di controllo su tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria e conseguentemente una posizione di garanzia rispetto ai beni giuridici che quel personale con la propria condotta poteva ledere o esporre a pericolo. Con riferimento al sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, tale posizione di garanzia, avendo una fonte giuridica predeterminata ed astratta, poteva riguardare soltanto le persone che erano affidate all'amministrazione penitenziaria e non certo quelle che erano a disposizione della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Quindi poteva riguardare soltanto le persone che erano affidate all'amministrazione penitenziaria. E qui introduce la distinzione tra pubblico ufficiale e garante. In quanto fisicamente presente presso il sito penitenziario di Bolzaneto e limitatamente ai periodi di tale presenza, l'indagato Sabella avrebbe potuto assumere anche una posizione di protezione. dell'integrità fisica e morale delle persone vi ristrette ed essere quindi obbligato ad impedire aggressioni derivanti dal comportamento di soggetti estranei all'amministrazione penitenziaria e a lui non gerarchicamente subordinati. Tale posizione di protezione, tuttavia, non sarebbe derivata al Sabella dal suo ruolo di coordinatore, ma da una situazione di fatto, cioè la concreta presenza in loco, la qualifica di pubblico ufficiale, in forza delle quali, se comportamenti vessatori fossero stati attuati di fronte a lui, anche da dipendenti di altre amministrazioni, egli avrebbe potuto e dovuto impedirli. Quindi, oltretutto, a suffragio, basti considerare che la qualifica di agente ed ufficiale di polizia giudiziaria non differenzia gli apicali dal resto degli appartenenti delle forze dell'ordine, perché in realtà questo obbligo è contenuto nell'articolo 55 del codice di procedura penale, non nell'articolo 57 che si riferisce agli ufficiali di PG, e che la contestazione attiene globalmente al trattamento generale dei detenuti e non certo ad un particolare episodio delittuoso. Non è contestato all'imputato Doria di aver cagionato, anche in omettendo una lesione specifica, ma di non aver esercitato quel controllo doveroso. Invece questa contestazione globale a tutti gli apicali indifferentemente e senza distinzione di sorta ha determinato dei paradossi anche giuridici. Così, ad esempio, nel capo di imputazione relativo all'abuso d'ufficio si contesta agli apicali appartenenti alla Polizia di Stato anche la violazione di norme sull'ordinamento penitenziario, norme che non possono vincolare un appartenente alla Polizia di Stato, dal momento che sicuramente si tratta di norme che vincolano e disciplinano il trattamento dei detenuti all'interno di un carcere e quando comunque siano a disposizione, in carico, con i conseguenti obblighi di vigilanza, ma soltanto dell'amministrazione penitenziaria. E dall'altra, un ulteriore paradosso è proprio quello dei fermati per identificazione, fermati che non sono mai stati presi in carico dall'amministrazione penitenziaria e che invece si sono tutti costituiti parte civile nei confronti di Doria. Quindi, un primo elemento di rottura nei confronti di questa contestazione globale, unitaria, identica a tutti e cinque gli apicali, è sicuramente necessaria e deve essere fatta proprio in considerazione delle riflessioni che ho prospettato. Quindi fatti rilevanti devono essere distinti in base alle due fasi. Non si può contestare il comitato di accoglienza all'appartenente all'amministrazione penitenziaria. Non si può contestare l'accompagnamento nei bagni se non si individua la fase in cui tale accompagnamento è avvenuto. Non si può contestare il fotosegnalamento. Non si può contestare il trattamento nelle celle se non distinguendo le due fasi. E non si può neppure affermare che il ricordo delle persone offese non consenta una precisa individuazione di tali fasi. Perché, lo ricordo a me stesso, ma l'incertezza della prova nel nostro ordinamento ha una sua precisa collocazione processuale, un suo significato. Non può essere aggirata attraverso prospettazioni apparentemente applicative, ma nella sostanza inosservanti dei più comuni principi regolanti il nostro ordinamento. Quindi già solo per queste considerazioni molto generiche non esiste una globalità della condotta omissiva, identica per tutti gli apicali. Non esiste e non può esistere. Presidente, io se vuole mi posso fermare perché poi devo trattare delle contestazioni specifiche a capo di imputazione.
5 minuti.
Va bene.
Grazie.